sta andando avanti anche per lui. Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bentrovati e continuiamo le nostre letture sulle coppie nella Bibbia. Oggi spero vorrei fare altre due coppie. Continuiamo il cammino dell'Esodo, della Genesi. E quindi l'idea è vedere, la volta scorsa ricordate ci siamo fermati su Abramo e Sara, e oggi ci fermiamo su Isacco e Rebecca, e poi se avremo tempo facciamo anche, leggiamo qualcosa di Giacobbe e le sue due mogli, no? Lia e Rachele. E infatti si parla dei tre patriarchi e delle quattro matriarche. Proprio perché Giacobbe, no, ha avuto due mogli, e vedremo come le cose sono complicate, no? Allora, capitolo 24, se avete la Bibbia possiamo seguire Genesi 24. Allora, nel capitolo 23 c'è il racconto della morte di Sara, e ricordate anche tutto questo bel racconto di una contrattazione che Abramo fa con gli Ittiti per avere, no, un pezzo di terra dove poter seppellire sua moglie e dove poter essere seppellito lui. E allora nel capitolo 24 si dice che Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che entrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Allora, Isacco, figlio di Abramo e padre poi di Giacobbe, è come dire, è un personaggio minore, nel senso che Abramo, c'è tutto un ciclo, tutta una narrazione, colui che riceve le promesse, tutto il cammino di attesa che abbiamo visto, no? Giacobbe, anche lui, è un gigante, vedremo, no? Nel senso che anche qui tutta una storia che è complessa, il rapporto difficile con Esaù, eccetera. In mezzo Isacco. Tant'è vero che di Isacco poi noi cosa ricordiamo? Ricordiamo episodi legati o al padre, il sacrificio, no? Oppure ai figli, cioè quando poi, no, vedremo con la complicità della moglie Rebecca, della madre, Giacobbe, no, ruberà la primogenitura, la benedizione al padre ormai cieco. E poco altro, no? Non sappiamo altro di lui se non leggiamo. E anche leggendo vediamo poca cosa. Ma è così anche. Cioè, nel senso che la storia della salvezza che ha a che fare con noi uomini passa attraverso gente che, no, più ha più dei doni, e gente anche più normale. D'altra parte, ricordate che anche quando il Signore Gesù fa la parabola di 10 talenti, no? 10, 5, 1, il fatto poi è vero anche così. Cioè, nel senso, ci sono persone più dotate, no? Più capaci, e persone meno. Però ecco, cosa c'è? Intanto c'è una storia di salvezza che coinvolge tutti, no? E ciascuno con il suo dono. Poi il problema cioè non è averne di più o di meno, ma giocarlo nell'amore, che poi è il senso della parabola, no? Cioè dove appunto anche quello che uno è, l'importante è che lo viva, e viva come dono, e lo lasci essere dono anche per gli altri. Per cui Isacco è uno tranquillo, tanto tranquillo, in un commento diceva un po' bambacione, cioè diceva uno in un commento, con tutto rispetto, nel senso che lui è arrivato alla certa età e non si è trovato moglie, no? Ci deve pensare il padre, lasciamo stare che nelle culture antiche sappiamo fatto, e ancora in alcune culture in giro per il mondo è ancora così, però è vero che vedremo che altri invece saranno più attivi nella ricerca, no? Lui ci deve pensare il padre. E infatti fa tutto il padre, dice al suo servo di mettere la mano sotto la mia coscia, di per sé è proprio toccare i genitali, cioè quindi sì, è un modo per toccare quella parte in qualche modo più delicata, più sacra anche per la forza generativa, quindi c'è tutto il simbolismo. E allora dire appunto vai, non prendere un figlio tra le donne cananee, scusate, una moglie per mio figlio tra le donne cananee, ma va nella mia terra. E qui sì, ci sono anche elementi culturali, però c'è anche un fatto di, come dire, legato a questa storia di promesse che Dio ci ha dato. La moglie deve entrare, ricordate le promesse che Dio ha dato ad Abramo, sulle quali Abramo ha camminato, e allora in qualche modo è la storia di salvezza che deve continuare, anche attraverso la scelta di una donna tra la mia parentela. Gli dice il servo, se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Allora il servo dice, vabbè, io vado, ma se questa non vuole venire, che devo fare? Devo prendere tuo figlio, lo devo portare lì in modo che scelga lui? Vedete, no? Gli rispose Abramo, guardati da ricondurre il mio figlio. Il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. È interessante anche questa cosa, no? Cioè, Abramo dice, no, non farlo ritornare, si è usciti, la storia deve andare avanti, non è un ritorno. Come dire, è un inserimento in quella promessa per la quale io sono partito e mio figlio deve continuare una storia in avanti, non indietro. E allora dice, se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Notate, no? Cioè, questa cosa di non ricondurre il figlio è così forte che dice, se non la trovi, se lei non vuol venire, tu sei sciolto dal giuramento. E come dire, vabbè, si vedrà. Il servo mise sotto la coscia di Abramo al suo padrone, la mano sotto la coscia di Abramo al suo padrone, e gli prestò così il giuramento richiesto. Il servo prese 10 cammelli dal suo padrone, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram, Naharaim, alla città di Nacor. Guardate, Nacor era un fratello di Abramo, capitolo 11, Fece inginocchiare i cammelli fuori della città presso il pozzo d'acqua all'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. È interessante questa notazione, no? E tra l'altro perché ci mette in contatto, ci fa ricordare un'altra cosa. Vi ricordate che anche Gesù andrà presso un pozzo e incontrerà una donna che però a che ora del giorno era? Mezzogiorno. Cioè, quindi non è l'ora in cui le donne, no? E poi sappiamo tutta la vicenda, eccetera, è interessante, no? Alla sera, come anche da noi, no? Come era anche prima, cioè, nei nostri paesi si andava al mattino presto, quando era fresco, no? Ma non a mezzogiorno alle due, soprattutto d'estate, no? Quindi, vedete, lui va al pozzo, a quell'ora sa che le donne, la sera, verranno. E disse, Signore Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e chi risponderà, bevi, anche i tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Vedete, questo non sa come trovare, no? In quale donna scegliere. E allora fa una preghiera, no? E dice, Signore, io provo con un segno, no? Un segno che sarà quello che io andrò lì e le ragazze passano con l'anfora, no? Quest'anfora 20-30 litri, gli dirò, ecco, no, dammi un po' da bere, quindi questa già deve prendere l'anfora, no, dalla spalla, abbassarla. Questa, se ci sarà una, no, che, come dire, non si fermerà a un atto di giustizia, ma farà qualcosa di eccessivo, no? Cioè, io chiedo da bere solo per me, se questa qui, oltre a darmi da bere, dirà anche i tuoi cammelli. Cioè, come dire, avete una nota di cura della vita che risponde andando oltre la richiesta. E la richiesta sarà dammi da bere. E dice quella che andrà oltre la richiesta, oltre una giustizia, potremmo dire, no, in una dimensione di un amore eccessivo, che supera anche la richiesta. E allora quella sarà un segno che questa è la ragazza giusta. Non è il senso, cioè non è prendere la lettera, come dire, impostare, però dice qualcosa, dice qualcosa come tentativo. Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, figlia di Nacor, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse, fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose, bevi mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come aveva finito di dargli da bere, disse, anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito da bere. Vedete questa scena, bella anche a vedersi, no? Questa donna che basta l'anfora, eccetera, e che poi dice quello che lui si aspettava. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Vedete, c'è quel segno, lui ci riflette, no? La sta anche tentando di sentire dentro di sé, no? E questo è, vedete, una donna, già dalle prime battute, una donna decisa, E vedremo, adesso lo vediamo anche in un altro punto, perché quando i cammelli avevano finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo, glielo mise alle narici e alle sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro e disse, di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passargli la notte? Gli rispose, io sono figlia di Betuel, figlio di Milca, che Milca partorì a Nacor. E sono giunte cefaglie e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte. Vedete, non è una timida, no? Non è anche già nel modo di porsi, non è una donna decisa. Già qui si vede, lo vedremo sempre più, no? Una coppia in cui c'è un uomo, no? Abbastanza, con tutti i suoi limiti, e vedremo c'è un padre forte che decide per lui, e quasi che poi sceglierà una donna forte che su molte cose vedremo deciderà per lui. E allora quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse, sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. La giovinetta corse ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Vedete, qui viene fuori Labano che poi incontreremo anche nelle vicende legate a Giacobbe, e il suo zio quindi sarà Labano. E vedremo che non è un uomo molto, un uomo avido, ma un approfittatore, non farà una bella figura. E allora dice, egli infatti visti il pendente, i braccialetti alle braccia della sorella, vedete subito, cosa vede? Vedi immediatamente queste cose d'oro, questo gli interessa, già le prime battute. E udite queste parole di Rebecca, sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo e gli disse, vieni benedetto dal Signore, perché perché te ne sei fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Notate questo, mentre no, Rebecca lo invita, questo servo, lui avendo visto i pendenti, dice, prego, no, vieni, non te ne stare fuori. Allora l'uomo entrò in casa e Labano tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma gli disse, non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire. Gli risposero, di pure. E disse, io sono un servo di Abramo. Vedete, si pela, no? Dice la sua identità. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente, gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone, quando ormai era vecchia, gli ha partorito un figlio al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare, non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre e alla mia famiglia a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al mio padrone, forse la donna non vorrà seguirmi, mi rispose, salto alcuni versetti, per cui sta riprendendo quello che Abramo gli aveva detto, versetto 42, così oggi sono arrivato alla fonte e ho detto, Signore Dio del mio padrone Abramo, se tu vorrai dare buon esito al viaggio che sto compiendo, ecco io sto presso la fonte d'acqua. Ebbene, la giovane che uscirà ad attingere, alla quale io dirò, fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, e mi risponderà, bevi tu e ne attingerò anche per i tuoi cammelli, quella sarà la moglie che il Signore ha destinato al figlio del mio padrone. Salto alcuni versetti, per lui continua a dire, eccetera. Dice, versetto 49, ora, se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere, se no, fatemelo sapere ugualmente, perché io mi rivolgo al Giove. Vedete, ai genitori, no? Dice, questa è la mia storia, io vengo da Abramo, Abramo cerca una moglie per suo figlio Giacco, che ha avuto, e quindi... Allora Labano e Betuel risposero, la cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla, né in bene né in male. Ecco Rebecca davanti a te, prendila, vai sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti, e gli diede a Rebecca, doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, gli disse, lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero, rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai. Vedete, la madre e il fratello cercano, sì va bene, no, però cercano di trattenerla. Rispose loro, non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio, lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Dissero allora, chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa, vedete. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero, vuoi partire con quest'uomo? E la rispose, sì. Allora essi lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice, insieme con il servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero, tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici. È una benedizione di vittoria sui nemici, no? Vedete, una donna decisa. Questo è una donna che rispetto anche ai tentennamenti della famiglia decide di partire, di seguire appunto il servo di Abramo. E questo è qualcosa che ha vissuto Rebecca, ma che come sapete qualcosa anche di voi è sposato, lo sa, è qualcosa che non soltanto che è sposato, ma anch'io, cioè a un certo punto si parte. O almeno c'è una chiamata a partire, e a prendere distanza dalla propria famiglia di origine, no? Anche interiore, se no, la distanza fisica alcune volte è molto breve, ma interiore ci deve essere. Quindi, perché se no sappiamo umanamente e spiritualmente anche, no? Cioè anche come cammino cristiano c'è una, mi piace sottolineare che in alcune celebrazioni soprattutto quando ero all'Aquila, i matrimoni nella cappella universitaria, facevamo con qualche piccolo segno, qualche piccolo cambiamento che tendeva a sottolineare anche, no, questa nascita di una nuova famiglia. Per esempio, c'erano dei matrimoni dove la sposa non entrava accompagnata dal padre, come tradizionalmente si fa, lo sposo, no, è all'altare. Ma loro entravano e si sedevano con le loro famiglie, eh? La sposa con la sua famiglia e lo sposo con la sua famiglia, e cominciava la celebrazione. Quindi, no, letture, omelia. Voi sapete che poi il sacramento del matrimonio è all'interno del sacramento della mensa, sono due sacramenti messi insieme. Quando comincia, cioè comincia già sì, un po' all'inizio, però quando poi comincia proprio il rito, dopo l'omelia. No, dopo l'omelia il sacerdote invita. Allora lì la cosa veniva sottolineata proprio perché il sacerdote invitava lo sposo e la sposa, che salutavano i propri genitori, no? Anche proprio simbolicamente, e venivano insieme a formare lì la nuova famiglia. E dopo si sedevano da un'altra parte, no? Quindi, come dire, il rito sottolineava, cioè la partenza, la partenza. E come sappiamo, no, poi il nostro cuore è intricato, per cui ecco, neanche diciamo una partenza fisica assicura una partenza interiore, cioè come sappiamo, però magari forse aiuta a volte, no? Cioè, però c'è una partenza che si deve fare a 360 gradi. Con tutto noi stessi e con il cuore, no? E allora lei parte. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacai-Roi, abitava infatti nella regione del Negev. È interessante perché questo pozzo di Lacai-Roi noi l'abbiamo già visto parlando di, qui avete la nota, capitolo 16, versetto 13-14, ve lo leggo. Pozzo di Lacai-Roi ha a che fare con Agar, ricordate la schiava di Abramo e Sara, di Sara, vera e propria, che poi Sara a un certo punto dice: non riusciamo ad avere il figlio, fai il figlio con la mia schiava, no? Poi sarà mio perché la schiava è mia. E poi tutte le vicende per cui a un certo punto Agar verrà cacciata, avrà il figlio Ismaele, no? E dice al versetto 13: quando sarà cacciata, il Signore le si fermerà un pozzo, e il Signore dice. Agar, il Signore che le aveva parlato, il Signore le parlerà dicendo: torna, e anche tuo figlio avrà una discendenza, eccetera, eccetera. Tu sei il Dio della visione, perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Lacai-Roi, Dio mi vede. Interessante, no? Anche questa cosa, perché, come dire, lì c'è un legame di Isacco con Ismaele. Le vicende familiari sono complesse, no? Cioè, il suo fratello, noi li chiameremo fratellastri, no? Cioè, hanno lo stesso padre, madri diverse, però c'è una fraternità, e lui, chissà, sta lì, in questo pozzo che ricorda suo fratello. Anche qui non si parla di Sara non ebbe altri figli. Abramo ne avrà altri poi, ma Sara ne darà uno. E come dire, anche in questo desiderio di fraternità, attraverso con questo fratello Ismaele. E dice: Isacco uscì sul far della sera per svagarsi in campagna. Isacco è uno che, appunto, piace stare un po' da solo, è un figlio unico, quindi c'è un po' tutto il desiderio dell'altro e allo stesso tempo un po' essere da solo, no? Per cui anche questa nota di svagarsi in campagna, no? Di particolare. E alzando gli occhi vide venire i cammelli, Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Fino ad allora non aveva il velo, ha viaggiato senza velo, no? E allora, vedendo arrivare il suo promesso sposo, si vela. Anche questo è bello, no? Cioè, come dire, un velo che dice una trasparenza, un vedere e non vedere, e anche come qualcosa che deve essere scoperto pian piano. Le relazioni sono un'arte. E vedete, anche in generale nel nostro consumismo e volere tutte le cose immediatamente da mangiare, da consumare, anche noi stiamo andando veramente molto in crisi anche nelle relazioni, no? Cioè, dove anche nei più giovani, nelle generazioni più giovani, tante volte non sono state neanche aiutate a scoprire un'arte dell'incontro, no? Dei passi dove pian piano, ricordate anche il piccolo principe, no? Con questo amico, rispetto alla volpe, bisognerà andare pian piano, sempre alla stessa ora, in modo che l'altro pian piano, no, cominci a fidarsi. C'è tutto un cammino. Allora il velo dice, no, un momento. Cioè, quindi questo incontro a cui ci si prepara, l'altro non è immediatamente a tua disposizione. L'altro è qualcosa che chiede un cammino. Vedete che poi nel passare del tempo credo che ci educa ad andare, o dovrebbe educarci ad andare verso l'altro con attenzione, mai come qualcosa di pensato come immediatamente disponibile, ma sempre qualcosa che sì, incontro c'è. Però, come anche voi sperimentate, non è mai finito, e non è mai scontato, infatti vedremo, le relazioni non sono mai scontate. E allora il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda, che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Ecco, anche questo riferimento alla madre, no? Interessante, no? Cioè, quindi la donna della sua vita che non c'è più, e quindi questo vuoto ancora che viveva, e finalmente trovare, no, un'altra donna con cui costruire vita. Tra l'altro Rebecca, il nome Rebecca significa colei che condivide il letto, quindi proprio è in fondo, come dire, no? Una condivisione piena che dovrebbe simboleggiare condividere il talamo, no? Cioè. E allora questa donna che è interessante, è l'amò, non si dice si innamorò, e fino adesso non si era parlato tanto d'amore, no? Cioè, nelle coppie che abbiamo visto, di Adamo ed Eva non ci viene detto che si amano, no? Cioè, poi tra l'altro, come un commentatore anche diceva, Adamo non aveva molta scelta, no? Neanche Eva aveva molta scelta, cioè, questo era così. Però di Abramo e Sara non si dice che si amano, no? Poi esplicitamente ci sono, però non si dice. Qui per la prima volta viene l'amore. Però vedete, all'interno è interessante questo, no? All'interno di scelte in qualche modo fatte da altri, è un contesto, è del contesto culturale certamente, no? Non è che è sul quale oggi, e già la Bibbia vedremo, già immediatamente nella prossima coppia ci dirà che c'è una scelta, no? Però questo anche per dire una parte di, tra virgolette, destino, ma non credo di destino, cioè, ma di cioè c'è una parte di nostra vita che noi non scegliamo, meglio, forse scegliamo di assumerla, c'è una parte di nostra vita che possiamo creare, no? Non inventare, creare, però c'è una parte di vita che assumiamo, cioè siamo chiamati ad assumere, molte volte non la vogliamo assumere, cioè, Però ecco, come dire anche qui, no? Interessante anche in questa parte, in qualche modo, in cui non c'è una possibilità di amore. C'è una possibilità di amare. Anche in quello che in qualche modo non è stato deciso da te, ma che standoci dentro e dovendo, e questa è la tua vita, no? Puoi arrivare ad amarla, no? E a creare vita. E allora, nei versetti successivi si dice che vedete, Abramo prese un'altra moglie, che aveva nome Chetura, ebbe altri figli, eccetera, eccetera. Versetto 5, Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco, eccetera, eccetera. E poi nel versetto 7 si parla della morte di Isacco, di Abramo, scusate, sì, di Abramo. Poi si parla della discendenza di Ismaele e nel versetto 19 si dice che questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca. Vedete, no? Mettendo che a quei tempi 40 anni era molto di più dei nostri 40 anni. Vedi uno che se non si decideva il padre a trovargli la moglie, quello rimaneva uno scapolone. E ecco, dice Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel, arameo, da Padan Aram, sorella di Labano, l'arameo. Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne incinta. Vedete? C'è un po' una storia che si ripete, no? Con Sara, di una sterilità temporanea. E ecco, no? Anche qui una vita che parte con degli intoppi. Ora, gli intoppi non sono solo il fatto che stai in età, ma immediatamente ecco, che i figli surtavano nel suo seno ed esclamò. Se è così, che cosa mi sta accadendo? No. Vedete, la bellezza di avere dei figli, però succede che questi figli no, nel grembo già lottano, dice, ma è come, già quasi come no, preannuncio di qualcosa che sarà anche nel futuro, no? Cioè, l'amore di un uomo e di una donna no, che poi fiorisce nel dono dei figli. Che però sono già altro da loro, altro da loro. Vengono da loro e sono già altro da loro, già nel grembo, già nel grembo, no? Chi di voi ha figli lo sa benissimo, è l'esperienza che fate, no? Vengono da voi e sono altro da voi. Che non si capisce, no? Perché dice, ma cos'è sta roba? Cioè, già, ancora non sono nati, sono nel grembo. No. Eppure sono figli nostri, figli che nascono da un amore che già ha superato una sterilità, una morte, no? Eppure. E allora andò a consultare il Signore, e il Signore gli rispose: due nazioni sono nel tuo seno, i due popoli dal tuo grembo si divideranno. E naturalmente queste sono riflessioni successive, no? Che poi vengono messe. Un popolo sarà più forte dell'altro, il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo rossiccio e tutto come un mantello di pelo e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Vedete le etimologie. Esaù che sarà chiamato anche Admoni. Edom, rosso, rossiccio, ha a che fare con appunto, e Giacobbe, Jacob, perché teneva il calcagno a Cheb, di per sé Jacob significa, qui dice Dio protegga, ma un'altra etimologia ha a che fare con il soppiantatore, perché già qui viene alla luce tenendo, no? questa, il calcagno del fratello. Dice: i fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo, che dimorava sotto le tende. Vengono dallo stesso grembo e sono diversissimi. Cioè veramente ogni uomo è un mistero, no? Cioè da una parte ci sono dei caratteri che dice, comuni, vengono da una stessa matrice, un uomo, una donna, sono quei geni, e dall'altra parte, pur avendo gli stessi geni, sono diversissimi. E quello che è peggio è che a volte sono in competizione tra loro, in lotta tra loro. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era il suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Vedete, anche i genitori, nonostante che vivono cioè, il desiderio d'amore dei figli, ma ciascuno di noi poi si porta così, anche il suo vissuto, le sue scelte, le sue. E per cui anche qui, no? Il padre predilige uno per la cacciagione, era un uomo molto più dei campi, delle foreste, dove andava, e mentre Giacobbe, che era uno più tranquillo, era prediletto dalla madre, Rebecca. Saltiamo alcuni versetti, già vediamo Giacobbe, Esaù, che è anche un uomo piuttosto rozzo, no? C'è tutto il racconto di come cede la primogenitura, e una volta tornando, appunto, andiamo velocemente dalla campagna ed era sfinito, e Giacobbe stava cuocendo, molto tranquillo, no? Stava cuocendo una minestra rossa. Allora, tra l'altro, è interessante, qui c'è un gioco: lui è rosso e Giacobbe, no, sta cuocendo una minestra rossa, quindi c'è già questo, non a caso Giacobbe sta facendo, no? Qualcosa che piace a lui, che è in sintonia con lui. E lui, sfinito, gli dice: dammene un po' da mangiare. E lui dice: vendimi subito la tua primogenitura. No? Notate, Giacobbe ha già pensato, non è una cosa a caso questa minestra rossa, questo, no? E Esaù, che gli dice, appunto: sto morendo, a che mi serve allora la primogenitura? No? Esaù è un rozzo. Però Giacobbe è un furbo. E allora, appunto, dice Esaù, gliela diede, e dice la scrittura: a tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura. Nel versetto 26, nel capitolo 26, scusate, andiamo velocemente, c'è un episodio che ricorda tale quali due episodi della vita di Abramo. Cioè quello che lui va nella terra da Abimelech, re di Gerar, e dice alla moglie, perché aveva paura che prendessero lui, la moglie era molto bella, e di che sei mia sorella. Versetto, così Isacco dimorò a Gerar. Versetto 7, gli uomini del luogo gli fecero domande sulla moglie, ma gli disse: mia sorella. Stavolta è lui, vedete? Infatti aveva timore di dire: è mia moglie, pensando che gli uomini del luogo l'avrebbero potuto uccidere a causa di Rebecca, che era di bell'aspetto. Ci sono delle cose che ci trasmettiamo, no? Cioè, degli errori che ripetiamo. Qui la psicologia ci potrebbe dire tanto, no? Cioè, ma per cui come qualcosa che magari abbiamo visto anche nelle nostre storie passate, nei nostri genitori, e che in qualche modo. Questo credo che ci fa anche fratelli, oltre lo sono i nostri genitori, cioè, ma c'è una fraternità d'umanità, c'è una paura che ci gioca dentro, c'è una difficoltà, cioè, come dire, l'amare l'altro, e voi lo sapete meglio di me, sì, è bello, ma poi è un desiderio anche nel quale uno vorrebbe esserci totalmente, ma poi nella vita vengono fuori altre cose che ci sono anche prima, che il nostro individualismo, che sono le nostre paure, come dire, che questa alleanza sia sempre un'alleanza, cioè che l'altro è per me. E in certi momenti l'alleanza non necessariamente si può arrivare anche a rompere, naturalmente, no? Ma come dire, si allenta. L'altro che è per me diventa l'altro mio nemico. Oppure l'altro che sì, è parte di me, Però io so io, l'altro è altro, per cui se mi ammazzano, cioè, di che sei mia sorella. Così io mi salvo. È un percorso, si potrebbe dire, no? È un cammino. E allora saltiamo diversi versetti. È interessante una cosa ancora, il capitolo 34, scusate, il versetto 34 di questo capitolo 26 si dice che quando Esaù ebbe 40 anni, prese in moglie Giuditta, figlia di Beri, Littita, e Basmat, figlia di Elon, Littita. Esse furono causa di intima amarezza per Isacco e per Rebecca. Vedete, la moglie che si prende Esaù non piace alla madre. Questo è un altro problema, eh? Cioè che sempre, cioè che se la nuora non piace alla suocera, è un problema. E in più non è il figlio neanche preferito, le cose si complicano tantissimo. Per cui al capitolo 27 c'è l'ultimo, no? C'è quest'ultimo passaggio importante della vita di Isacco. Isacco vive da cieco, dice il capitolo 27, Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Il testo biblico non lo dice, però nelle icone antiche che presentano l'episodio del sacrificio di Isacco, no? Che poi non c'è stato, no? La legatura con Abramo, no? Che sta per colpire il figlio bambino viene rappresentato nelle icone. È interessante che la tradizione poi cristiana ha messo l'immagine con Isacco bendato, quasi come a un, no, come dire, il bambino è meglio che non veda, no, il padre che sta per ucciderlo, eccetera, eccetera. Però è interessante che allora i due episodi fondamentali della vita di Isacco, lui li vive al buio, bendato da ragazzo. In qualche modo deve affidarsi, no? Deve affidarsi. E qui la cosa non gli andrà molto bene, no? Perché dice, chiamò il maggiore, chiamò Esaù, gli disse, figlio mio, andiamo velocemente. E ecco, vedi, io sono vecchio, ignoro il giorno della mia morte, vai in campagna e prendi mille da cacciatore. Andiamo un po' veloce, il racconto lo conosciamo, no? E portamelo. Se io la gusti prima di morire e io possa mangiandola poi benedirti, darti la benedizione, no? Allora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna. Rebecca disse al figlio Giacobbe: ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami della selvaggina e preparami un piatto. Lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, dà retta a quello che ti ordino. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti, io porterò un piatto per tuo padre secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre, che ne mangerà perché ti benedica prima di morire. Vedete, no? Uno dice che, sempre un commentatore diceva, ricordate sul monte Isacco, no? Abramo chiamò quel monte il Signore. Il Signore vede, no? Il Signore provvede. No? Qui è Rebecca che prevede, cioè che programma, che molto attiva, e che decide lei che in qualche modo Giacobbe, no, deve essere colui che deve ricevere la benedizione. Vicende familiari. Vicende familiari. E infatti è interessante perché non sarà il primogenito, quindi la promessa non passerà secondo quello che era la regola sul primogenito, passerà sul secondo genito. Però il Signore lo accoglie, non può fare altro, non può fare altro. Cioè, vedete, qui no, sono vicende familiari non belle. E anche questo fatto che la moglie, per far andare avanti il figlio preferito, No, Esaù era rozzo, Esaù aveva anche i suoi, ma non è un motivo sufficiente perché lui venga ingannato. No. E quindi c'è questo livello che è così, no? Che sono, lo sappiamo, sono le nostre vicende umane. E dall'altra parte però, interessante, il libro della Genesi, cioè quando questo viene letto in chiesa, no? Noi, il lettore conclude dicendo parola di Dio, in parole in vicende di uomo, cioè come dire, Dio per portare avanti la sua opera di salvezza per tutti non può non farsi, no? Obbediente a vicende umane che sono incardinate, senza come dire, avallarle, no? Qui non c'è un giudizio, c'è la presentazione, il giudizio poi noi facciamo noi, però ci dice che Dio deve entrare in queste cose. Dio deve entrare. Cioè, io sottolineo questo perché anche come cristiani, tenere conto di questo ci deve fare meno, come dire, non saprei neanche esprimere, cioè mi cerco di spiegarmi, cioè nel senso che quando vediamo le vicende vaticane che sono in questo momento così eclatanti, i processi, le cose, con, no, con come dire, dettagli anche boccaccetti, come scriveva un giornale a proposito di baby doll, eccetera, oppure quando vediamo le vicende nelle nostre parrocchie, no? Cioè, allora, che questo quando c'è queste cose ne sentiamo sofferenza e ci fa male, certamente, ma senza, come dire, no, a volte, e io mi credevo, e la domanda era che ti credevi? Cioè, il problema è che molte volte ce lo vogliono far credere, ce lo vogliono far credere, no? Per cui i sacri palazzi o i sacri ordini o le sacre persone ci vogliono far credere che sono già sacre, e questo serve per avere potere, tra l'altro, no? E quando poi io sto, perché sono come noi, il problema è uscire da questa cosa, e la Bibbia ci aiuta, no? Cioè, come dire, no, non ci sono persone sacre, i santi, la Chiesa li ha sempre canonizzati dopo la morte, non prima. Tanto per fare una battuta, non l'ho visto il film su Francesco, ma l'operazione non mi piace, no? Perché voglio dire, dopo la morte, cioè, e lasciamolo, no, vivere come lui poi dice di essere, un peccatore, no? Sì, ma non, cioè l'idea è sempre quella di idealizzare. Idealizzare. Invece l'Scrittura ci parla di vicende umane, di coppie dove, no, la moglie inganna il marito, la moglie un figlio, no? Eccetera, eccetera. Come questo sono le storie delle famiglie. Per cui sappiamo velocemente come vanno le vicende. Giacobbe viene rivestito di una pelle perché, dato che già dalla nascita Esaù era peloso, no? Per cui, e il padre, che è cieco, ma non è andato fuori di testa, dice così, versetto 18: gli venne dal padre e disse: Padre mio, rispose: Eccomi, chi sei tu, figlio mio? Giacobbe rispose al padre: Io sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai ordinato, alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Vedete, è cieco, ma non è, no, è stato fuori. E dice, rispose Giacobbe: Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti. Già un'altra volta che leggevamo, vi sottolineiamo come qui c'è la prima bestemmia. Questa è la prima bestemmia che troviamo nel racconto biblico. Perché la bestemmia non è quella che pensiamo normalmente, ci andiamo a confessare quando nella rabbia tiriamo giù Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, quelle sono parolacce, no, che fanno male e che è meglio evitare, perché è come se ci parlano male dei nostri genitori. Se noi Gesù, Maria sono persone vive e carissime, è chiaro che sentir parlare male, ma non è quella la bestemmia. Bestemmia è utilizzare il nome di Dio per i tuoi scopi. Questa è la bestemmia. E vedete, appunto, Giacobbe sta bestemmiando, perché sta mettendo Dio in mezzo alle sue macchinazioni, sue e della madre. E allora, vedete, Isacco, avvicinati e lasciati che ti tocchi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù o no. Vedete, Isacco, no, appunto, la voce dice, Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò, e disse, la voce è quella di Giacobbe. Vedete, non è stupido Isacco, cioè, la voce, li conosce i figli, no? Cioè, no, per cui dice, la voce è quella di Giacobbe. E dice, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo benedisse. Gli disse ancora, tu sei proprio il mio figlio Esaù? Vedete? Cioè, come dire, anche qui non è sicuro, cioè dice, la voce è quella di Giacobbe, no? Però tocco ma. E allora lo benedisse. E sì, a un certo punto si affida a una famiglia che lo tradisce, come il Signore Gesù che si è affidato a noi, no? Nel racconto della passione, un amore di Dio che si affida. E allora eccetera, sappiamo poi come le cose andranno, nel senso che poi arriverà Esaù, si scoprirà quello che è successo, l'inganno, e dato che Esaù immediatamente non fa niente contro il fratello Giacobbe, però la madre vede che le cose potrebbero andare peggio, dice a Giacobbe, dice, vai, no? Vai da tuo zio, da Labano, è meglio che te ne stai un po' distante, in modo che Esaù un pochino, un po' si calmi, e poi, perché la cosa è grossa. E allora, solo velocemente, naturalmente, poi magari lo riprenderemo la prossima volta, però solo l'inizio, poi, tra l'altro, versetto 46, perché poi vedete, vi ricordate che a Rebecca non piaceva la moglie di Esaù, perché fra l'altro era ittita, no? E allora al versetto 46 si dice, Rebecca disse a Isacco, ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite, proprio non li va giù. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? Per cui vedete, per il suo preferito non vuole assolutamente che si prenda una moglie, no? Deve prendersi una moglie come dice lei. È una donna, no? Questa Rebecca, l'avete visto, no? Una donna forte che decide. Vedete, non solo i padri decidono, no? Ci sono i padri patriarchi e ci sono i matriarchi, quindi quelle che hanno in mano loro. E allora, vedete, Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando, tu non devi prendere moglie tra le figlie di Cana, vedete, glielo dice il padre, ma ha deciso la madre. Per cui su vai in Padan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prendi là una moglie tra le figlie di Labano, fratello di tua madre, eccetera, eccetera. Così Isacco fece partire Giacobbe. E allora, velocemente, il capitolo 28 è il capitolo anche famoso dove si parla di quel sogno di Giacobbe. Ricordate che lui, no, si fermerà a dormire nel deserto, lì sognerà questa scala su cui gli angeli di Dio salivano e scendevano. È un sogno simbolico, no? Il cielo è il luogo di Dio, la terra è data agli uomini, la scala mette in comunicazione il cielo con la terra, no? Dio con gli uomini, e questi angeli che salivano e scendevano, dice, la comunicazione, no? Dio che scende, no? L'uomo che può la cui voce può arrivare a Dio, no? E potersi parlare, poter essere in comunicazione. Tra l'altro, ecco, Giacobbe è un sognatore. Questo è anche bello, no? Cioè, uno che poi che sogna tanto, che fa attenzione ai suoi sogni, custodisce i suoi sogni, riflette sui suoi sogni, elabora i suoi sogni. Questo è bello anche, dice, no? E non a caso questo poi passerà, ricordate, ve lo segnalo già adesso, in Giuseppe, uno dei figli, dei 12 figli di Giacobbe, ricordate, sarà Giuseppe, no? A cui sarà dedicata l'ultima parte del libro delle Genesi, che sarà odiato perché? Perché era un sognatore, no? Perché anche lui, come il padre, no? Aveva dei sogni che custodiva, che rifletteva, che piaceva raccontare agli altri, tra l'altro questo lo faceva detestare agli altri, no? Il sognatore. Avere questa capacità di... Poi si dice che sogniamo tutti, no? Cioè quando ricordiamo i sogni, eccetera. Però ecco, non solo questi sogni che facciamo da dormendo, ma anche i sogni da sveglio, avere dei sogni. Continuare ad avere dei sogni. Anche questo credo che sia bello, no? Cioè non solo averli nella fase della nostra vita giovanile, ma continuare ad avere dei sogni in ogni età, in ogni stagione della vita. Quasi che chi non ha più dei sogni è già morto, non vive più. E allora arriva, vediamo quest'ultima, soltanto quest'ultima cosa, che Giacobbe si mise in cammino, capitolo 29, andò nel territorio degli orientali, vide nelle campagne un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame distese vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano le greggi. Sulla bocca del pozzo c'era una grande pietra. Solo quando tutte le greggi si erano radunate là, i pastori facevano rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame. Poi rimettevano la pietra al suo posto sulla bocca del pozzo. Notate, stiamo trovando sempre pozzi, no? Cioè, un po' perché erano i luoghi di incontro, e poi anche perché erano i luoghi della vita, cioè l'acqua è la vita, l'amore, no? Non a caso, ricordate Gesù, con la Samaritana, il discorso dell'acqua passerà a tuo marito. L'acqua, la vita, l'amore. E allora dice, Giacobbe disse loro, fratelli miei, di dove siete? Gli risposero, siamo di Canaan, eccetera, eccetera. Chiede appunto di Labano. Dice sì, sta bene, risposero, ecco sua figlia Rachele che viene con il gregge. Riprese, eccoci ancora in pieno giorno, viene con il gregge. Rachele significa pecorella, pecorella di Dio, viene con il gregge. Egli stava ancora parlando loro, che versetto 9, quando arrivò Rachele con il bestiame del padre, egli era infatti una pastorella. Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Labano, fratello di sua madre. Poi Giacobbe baciò Rachele e pianse ad alta voce. Giacobbe rivelò a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora ella corse a riferirlo al padre. Quando Labano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciò e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontò a Labano tutte queste cose, queste vicende. Eccetera. Davvero tu sei osso della mia carne, così restò presso di lui. Vedete, leggiamo ancora questi versetti, poi Labano disse a Giacobbe, poiché sei mio parente, dovrei forse prestarmi servizio gratuitamente, indicami quale deve essere il tuo salario. Ora Labano aveva due figlie, la maggiore si chiamava Lia e la più piccola si chiamava Rachele. Lia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forma e avvenente di aspetto, perciò Giacobbe si innamorò di Rachele. Notate? No? Prima si era detto di Isacco che l'amò. Cioè sua moglie è davanti in quella situazione, lui accoglie quella situazione e ama. No? Qui si dice si innamorò. Qui c'è qualcosa di diverso. Forse anche qui un passaggio di umanizzazione, no? Che va di generazione in generazione. Qui si innamorò. Tra l'altro si dice, o almeno ho sentito in qualche incontro, non so, in generale, si dice che noi uomini ci innamoriamo dagli occhi, voi donne dalle orecchie, per dire che per noi uomini l'aspetto fisico conta tanto, gli occhi, per voi donne anche come un uomo parla e che dice è importante, no? E, due modi di umanità ci stiamo, no? Cioè, allora anche qui lui la vede, bella, c'è da si innamora. Però lasciamo, lo vedremo un po' la prossima volta, diciamo soltanto che dovrà lavorare per averla, quasi comprarla. Non ci scandalizzi questo termine, cioè nel senso che nell'antichità e ancora oggi in certe culture, no, ma ancora da noi fino a qualche, no, bisogna portare in dote in qualche cosa, no? Cioè, per averla, cioè, no? E, è vero anche che al di là del discorso proprio finanziario di beni, c'è un lavoro da fare per avere l'altro, c'è un lavoro da fare, c'è tutto un impegno, un'attività per avvicinarsi, no? Per in qualche modo, nel senso più bello della parola, per conquistarlo, no? Non per, ma per entrare in relazione con l'altro. Però vedremo la prossima volta quest'altra vicenda di coppia. Non so se ci sono domande, se c'è qualche